Bibbia. È la seconda volta che mi capita in questi ultimi anni, quindi credo che dovrò rassegnarmi che anche la mia mente sta cominciando ad andare verso il declino. È una tenda che si disfa. Abbiamo caricato un po' di roba in macchina per l'Agape e quando sono arrivato qua non ho visto il borsello in macchina. Mi dispiace, credo che voi mi perdonerete. Qualche sera fa eravamo ancora in Puglia per gli studi a San Nicandro. Una sera non riuscivo a dormire perché mi ponevo delle domande. Mi chiedevo delle domande alle quali Dio mi ha dato anche una risposta. Mi chiedevo perché alcuni fratelli e sorelle servono con costanza il Signore nonostante tutto ed altri no. È soltanto una questione di spiritualità che si acquisisce strada facendo? Perché alcuni fanno tanto rumore ma non sono fedeli? Mentre altri fanno meno rumore ma sono fedeli alla parola nell'ambito, nello spazio e nella misura che Dio ha stabilito. È vero, noi ci lasciamo affascinare tantissimo da persone che fanno tanto, che fanno molta attività, ma non sono fedeli. È normale questo? È approvato da Dio questo? Un giorno diremo qualcosa sul profeta Amos, dove vedremo nel capitolo 4 che il Signore dice a questo popolo che facevano tantissime cose, anzi facevano, dice, più di quello che Dio aveva chiesto. Però lo facevano nel lievito, con il lievito. E nel capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi, noi troviamo scritto, non lo leggiamo, sono di passaggio, troviamo scritto che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, vero? Allora, provate a chiedere a chi fa il pane, la pizza, chi serve i giovani sabato, quanto lievito ci vuole perché si possa fare 2 chili, 3 chili di pizza. È sufficiente 1 chilo di lievito? Ci vuole 1 chilo di lievito? No. Poco. E se quel lievito viene lasciato nella pasta per un po' di tempo, qualche giorno, cosa succede? Marcisce tutto o sbaglio? E ci sono grandi predicatori nel mondo che hanno predicato a livello internazionale, che hanno detto del Papa è il più grande evangelista del mondo. La pasta si è marcita tutta. Il falso profeta, ciò che abominevole agli occhi di Dio, da uno dei più grandi predicatori, anche Luis Palau ha detto questo, è il più grande evangelista del mondo. Pensate che Dio possa provare questi uomini? Poco alla volta la pasta di queste persone è diventata marcia. Non c'è più vergogna. Come mai succedono queste cose? Mi chiedevo prima di addormentarmi. Dove deriva la fedeltà di questi uomini, magari semplici, che non fanno tanto rumore? La chiesa di Corinto amava molto il rumore, no? Ma dove deriva la fedeltà di questi uomini? Io sto scrivendo un libro, questo piccolo residuo che non fa tanto rumore, ma che Dio apprezza. Dove deriva? La risposta a tutte queste domande che mi sono posto si trova nell'onniscienza di Dio, nell'onniscienza del Signore. Leggete insieme con me nel Salmo 139 i primi 4 versi. Noi vediamo dei fratelli che servono fedelmente, dice, ma com'è possibile? Perché altri non lo fanno? La risposta si trova nell'onniscienza di Dio. Fratello Andrea ha letto nel capitolo 2 degli Atti che Gesù è stato dato per la prescienza di Dio, è vero? Non è stato preso, non è stato colto di sorpresa il Signore. Versetti da 1 a 4 del Salmo 139, ma sarebbe interessante leggerlo tutto. Dice così: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, perché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Non è onniscienza questa? È vero? Dio sa tutto quello che accade, che accadrà nel mondo prima ancora che accada. Dio sapeva della nostra conversione prima che noi ci convertissimo a Lui. Dio non è mai colto di sorpresa. Attenzione, questo non ha niente a che fare con la doppia predestinazione, con il pensiero calvinista secondo il quale Dio decide a priori e a prescindere il destino eterno di ogni persona. Questa è un'eresia e noi la dobbiamo dire a grande voce. Non ha niente a che fare con questo. Ma Dio non agisce mai né in modo sommario né in modo arbitrario. Dio giudica le persone a secondo del modo in cui queste persone fanno delle scelte. Dio sapeva che ci saremmo convertiti prima che ci convertissimo, però attenzione, fratelli, Dio sapeva anche in che modo noi avremmo vissuto il cristianesimo. Noi ci meravigliamo quando vediamo credenti superficiali, credenti che non servono, credenti che sono quelli che sono. Noi ci meravigliamo, perché Dio ci dà spiritualmente solo quelle che noi vogliamo. E non ci dà quelle che noi non vogliamo. È chiaro? Dio non forza nessuno, è vero? Rispetta le nostre decisioni, rispetta quelle che Lui stesso ci ha dato, il libero arbitrio, anche nelle scelte che noi facciamo. Ma Dio ci dà sempre quello che noi vogliamo spiritualmente e anche quello che noi spiritualmente non vogliamo. Il popolo ha voluto le quaglie e Dio gli ha dato le quaglie. Attenzione, dal momento che Dio conosce tutto in anticipo, che cosa fa il Signore che sa che ci sono delle persone che vogliono vivere in maniera fedele alla sua parola? Anche persone che non fanno molto rumore, persone che non si portano dietro il lievito, no? Che fa marcire poi tutta la pasta. Cosa fa il Signore? Il Signore gestisce, protegge e controlla ogni momento della vita di queste persone. Gestisce anche i fallimenti di questi credenti. Non determina il fallimento, non li predetermina. Dio gestisce l'ignoranza di queste persone. Molte volte mi sono rammaricato, ho detto sono stato molto negligente, se solo avessi studiato. Se solo avesse conseguito almeno un diploma, una laurea, forse le persone avrebbero avuto di me una considerazione diversa. E molte volte ho detto questo e mi sono anche rammaricato per questo. Ma poi mi sono fermato e ho detto no, questo era quello che Dio sapeva che era buono per me. Per gli altri invece era necessario che si laureassero, che si diplomassero, che seguissero dei master, delle altre discipline che a me Dio ha precluso, perché Dio mi conosce, perché Dio conosce te. Dio sa che cosa sarei diventato se fossi stato una persona un po' più in vista. Dio lo sa, io non lo so, non posso neanche immaginarlo, ma Dio lo sa. Dio gestisce anche il peccato, non che lo determina, non che lo vuole, non che lo approva, non che lo predetermina, però Dio gestisce anche i nostri fallimenti, gestisce le nostre debolezze. Perché Dio fa così? Perché gestendo tutte queste situazioni, lui ci porta ad avere delle esperienze così importanti che diventano determinanti per il servizio al quale ci ha chiamati e per il quale ci preparerà. Ad esempio, sicuramente ricorderete la sofferenza di Giobbe. I suoi tre amici lo hanno insultato, lo hanno fatto soffrire molto. E Dio ha gestito questa situazione per portare Giobbe, poi nel capitolo 42, a dire qualcosa che mai aveva detto prima. Prima avevo sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. Cosa dire dell'esperienza di Giuseppe? Dio ha voluto che i suoi fratelli lo vendessero? Dio ha voluto il male, ha addirittura messo nella mente dei suoi fratelli pensieri omicidi, di odio, il peccato? No, ma Dio ha gestito quella situazione. L'ha gestita e l'ha portata dove? A far sì che Giuseppe diventasse quello che Dio sapeva che sarebbe diventato per il bene di tutto il mondo. Perciò, fratello, se tu sei così, Dio sapeva che tu dovevi essere così. E non ha niente da darti. Ti lascerà nella tua ignoranza spirituale, ti lascerà nella superficialità spirituale, ti lascerà anche pensare che quello che è importante è fare e andare dappertutto. Non importa se non siamo fedeli, perché tu vuoi questo e Dio ti fa credere questo. Ma se tu guardi alla fedeltà, se tu guardi all'onore di Dio, se per te una persona che ha fatto molto, ma arriva a dire il Papa è stato il più grande evangelista, una persona che ha fatto molti arriva, quando c'è stata la guerra del Golfo, a benedire le armi, a leggere una preghiera in Mondovisione. Quando è venuto a predicare in Germania, prima di predicare in Mondovisione in Germania, vai e si inchina davanti al Papa e dice: questo è il più grande evangelista. Se tutto questo ti farà brividire per l'onore di Dio, allora tu avrai degli occhi spirituali diversi. È tutto diverso. Ma se tu non vuoi questo, Dio ti farà credere quello che vuoi. Se tu sei così, se io sono così, è perché Dio conosceva che tipo di cristianesimo io avrei scelto di vivere. Siete d'accordo, fratelli? Credete nell'onniscienza di Dio? O pensate che quando noi vediamo certe situazioni, Dio si gratta in testa e dice: ma questo non me l'aspettavo. Mi è caduta addosso questa cosa qua, ma com'è questa storia? Non è così. Non è così, fratelli. Il Signore ha gestito ogni momento, gestisce ogni momento la vita di coloro che lo vogliono servire. È così, fratelli. Credetelo. È davvero così. Allora io questa mattina non voglio tenervi molto, ma voglio portarvi, vediamo, forse un solo esempio che abbiamo nella scrittura e che giustifica quanto sto dicendo. Venite per favore nel profeta Geremia. Abbiamo letto questo libro a casa con mia moglie, con Gatino, a volte anche Lucia quando era libera. E certo, un profeta come Geremia non ha fatto molto rumore, vero? Non ha avuto neanche molto seguito, anzi, proprio perché era fedele alla parola. Se ricordo bene, li ho contate per 419 volte in questo profeta viene detto: così parla il Signore. E come dava fastidio questo fatto, così parla il Signore. Pensate che quelli della sua stessa città, i suoi paesani, quelli di Anatot, nel capitolo 11, lo volevano morto. Altri invece, nel capitolo 18, che contavano fra i popoli di Dio, lo volevano uccidere con la lingua. Più avanti l'hanno buttato in una cisterna perché morisse piano piano, immerso nel fango. Un pagano l'ha tirato fuori, ha interceduto per lui. Solo. Nessuna notizia di lui. Nessun telegiornale ha parlato di lui. Un uomo solo. Più di 40 anni di predicazione al popolo di Giuda, perché il regno del nord era già in Assiria, ha predicato da solo. Geremia non sapeva tutto questo, ma Dio sì. E Dio ha gestito tutta la vita di Geremia. Ti piacerebbe che la tua vita venga gestita dal Signore? E che Dio ti gestisce anche i tuoi fallimenti, i tuoi peccati, la tua debolezza, la tua sofferenza. Sapete che messaggio avrei voluto predicarvi stamattina? Poi è nato un libro. Dopo che il fratello Michele ha predicato sulla consolazione domenica scorsa, uno dei frutti della consolazione, sapete qual è? È il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio porta consolazione. E siamo rimasti colpiti quando in casa abbiamo letto il profeta Geremia nel capitolo 14, versetti 21-23. Un piccolo residuo viene consolato perché Dio sta giudicando il suo popolo e la sua città. Trovare consolazione nel giudizio. Sono rimasto colpito, ma non ho mai fatto caso. Allora venite nel profeta Geremia e vediamo quello che il Signore vuol dire. È uno degli esempi, potremmo parlare di Abramo, di Paolo, apostolo Paolo, ma mi ha colpito molto quello che viene detto al profeta Geremia nel capitolo 1, versetti 4 e 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, non ti ho predestinato, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Poi voi sapete che Geremia dice, ma Signore, ma io sono ragazzo, non so neanche parlare, non ti preoccupare. Tu Geremia, tu non sai chi sono io. Tu non sai, Geremia, che tu prima ancora che tua mamma ti concepisse, prima ancora che tua mamma avesse rapporto sessuale con tuo padre, io già sapevo i giorni che tu dovevi vivere. Io già sapevo che tipo di persona tu saresti stato, che tipo di servitore tu saresti stato, caro Geremia. Tu non ti devi preoccupare di questo. Guardate, per due volte abbiamo questo avverbio di tempo prima. Prima ancora, caro Geremia, io conosco coloro che nel momento in cui si convertono, anzi prima ancora che si convertano, queste persone che tipo di cristianesimo vogliono vivere? Se vogliono vivere un cristianesimo superficiale, un cristianesimo nella tranquillità, senza nessun problema, se non vogliono avere tanti problemi con le attività della Chiesa, se non Dio lo sa. E Dio ci darà e ci convincerà nella nostra mente stolta, ci convincerà che quello è giusto, è così che bisogna fare. Vuoi le quaglie? Dio te le darà. Non ti preoccupare. Dio onnisciente. Che cosa vogliamo noi? In che modo noi vogliamo pensare? Diversamente da Dio? Dio dice che alla fine tutto quello che sarà richiesto alla persona non è la quantità di lavoro, è la fedeltà. Ma io voglio pensare diversamente. Ti lascerò pensare così. Ti lascio cucinare nel tuo brodo. Però un giorno vedrai che non è come hai pensato tu. Geremia, prima che tu nascessi, io ti ho già conosciuto. E siccome sapevo che tipo di persona tu saresti stato, e siccome sapevo che tu saresti stata nella debolezza, nell'incapacità, che saresti stata una persona umile, una persona che non si vedeva adatta per un certo tipo di servizio, tu non ti preoccupare, perché io ti ho consacrato, io ti ho messo da parte per me. Perciò Geremia dice nel capitolo 16 del suo libro: non ti sposare e in questo paese non fare figli. Gli ha tolta anche la possibilità di avere la gioia di un matrimonio, di una donna. Una delle consolazioni è avere la donna giusta. Capitolo 24 di Genesi. Capitolo 41 di Genesi, ancora. Io ti ho conosciuto, Geremia. E come dicevo, quando Dio prende una persona, perché lui che è onnisciente conosce in anticipo che tipo di fede vuole vivere quella persona, Dio protegge quella persona. La protegge, la controlla, la gestisce, gli fa fare i suoi fallimenti, gli fa provare la tristezza del peccato. È Dio lì che gestisce. Questa persona si sta piegando ma non si spezza mai, perché Dio alla fine la tirerà su. Leggiamo i versetti 18 e 19, siamo del capitolo 1 di Geremia. Guardate, fratelli, guardate cosa dice il Signore a Geremia. Ecco, io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo. Contro chi, fratelli? Notate. Contro i pagani? No. Contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti, cioè le guide, no? E contro il popolo del paese. Però guardate, essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno. Vuoi sapere, Geremia, perché non ti vinceranno? Perché io sono con te, per liberarti, dice il Signore, per l'undicesima volta. Geremia, tu dici sei un ragazzo, lo so che sei un ragazzo. Forse tu dirai io non sono capace di parlare, lo so. Forse tu dirai ma io non ho conseguito titoli accademici, teologici, non sono proprio adatto, lo so, dice il Signore. Ma questo è il tuo problema? Non ti preoccupare. Quando tu predicherai, quando tu porterai il mio messaggio al popolo, il popolo non accetterà. Il popolo ti farà la guerra. Il popolo ti odierà. Noi pagani, il mio popolo ti odierà. Il mio popolo ti vorrà morto. Però Geremia, ascolta, non ci sarà nessuno che ti vincerà. Siete mai stati soli, fratelli? È bello avere tante persone intorno, è vero? Quanto è bravo suo fratello. Mamma mia, che messaggio che ha. Allora ecco lì migliaia e milioni di persone intorno. Che bello questo. Ma siete mai stati da soli? Tu e il Signore, mentre tutti ti hanno messo da parte, come Geremia. E il Signore, come si dicesse a Geremia, ti basto io? Io per te sono sufficiente. Perché sapete una cosa, fratelli? Se Dio non è sufficiente, non ci sarà nessuno che è sufficiente per noi. Anche migliaia e milioni di persone che ci vorranno bene, che ci apprezzeranno e che ci stimeranno, se Dio non è con noi, non sarà mai sufficiente. È vero? Ti faranno la guerra. Guarda, io ti costituisco, dice, come una città fortificata, una colonna di ferro. Una colonna di ferro come un muro di bronzo. Andate a combattere contro una cosa così. È vero? Andate a dare un pugno ad una colonna di ferro, a un muro di bronzo. Vi romperete la mano. Vi farete molto male. E se tutto questo non bastasse, dice Geremia, dice il Signore Geremia, io sono con te per liberarti. È arrivato un momento in cui Geremia era scoraggiato, è vero? È arrivato un momento in cui Geremia non voleva più parlare, era proprio scoraggiata nel vedere la superficialità, nel vedere l'idolatria, il peccato di questo popolo che non voleva dare ascolto alla voce del Signore. È arrivato un momento in cui addirittura ha detto: ma perché sono nato? Ma questo capita a tutti i servitori di Dio. Però poi alla fine Geremia cosa ha detto? Però dentro un fuoco che non mi permette di stare zitto. Il Signore ha controllato la vita di quest'uomo. Quanto è importante la conoscenza di Dio. Perciò, fratello, non ci meravigliamo. Dio sa, sapeva, conosce che tipo di cristianesimo avremmo scelto di vivere. E Dio sa anche se dopo aver ascoltato dei messaggi di un certo tipo, se vogliamo scegliere un altro tipo di cristianesimo. E Dio ci darà esattamente quelle che noi vogliamo. Dio ci darà esattamente quelle che noi vogliamo. E non ci darà quelle che noi non vogliamo. Ma essere gestiti, protetti dal Signore non toglie però la responsabilità che è il servo di Dio. Non diventa tutto meccanico, è vero? Non diventa tutto meccanico, perché anche Geremia aveva la sua responsabilità. E adesso, velocemente, sempre nel capitolo 1, voglio farvi vedere la responsabilità che Dio mette nel cuore di Geremia. Versetto 17 del capitolo 1. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati, e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Stai attento, Geremia, perché io, se tu ti scoraggi, se tu hai paura di questi, sai cosa faccio io? Ti renderò ancora più pauroso. Stai attento, eh? Guardate, fratelli, ci sono quattro cose che Dio chiede che Geremia faccia. Prima di tutto, Geremia, viene detto qui, cingiti i fianchi. Beh, il fatto che io conosca tutta di te, tutto di te, il fatto che io so che tipo di cristianesimo tu vuoi vivere, beh, questo non significa che tu starei a casa a dormire tranquillo, tanto e pensare a tutto Dio, no? No? Tu hai la tua responsabilità. E la tua prima responsabilità, sai qual è? È che tu ti cingi i fianchi. Qual è la prima, il primo elemento dell'armatura che troviamo nel capitolo 6 della lettera agli Efesini? Cingi i fianchi della verità. La verità. E se voi andate nuovamente, non ci andate, ma se andrete al capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi, quando parla del lievito, dice: noi dobbiamo celebrare la festa, vado alla fine del versetto, con gli azimi della sincerità e della verità. E della verità. È la verità che rende liberi. E gli azimi che cosa sono? Sono tutto ciò che dove non c'è lievito. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, fa marcire la pasta. Allora è che questi grandi predicatori sono arrivati proprio al marcio a dire addirittura che il falso profeta, ciò che Dio vomiterà, sono i più grandi evangelisti. Ah, ma hanno scritto tanto, hanno detto tanto. Sì, sì. Ma quanto tu sei importante, tanto danno puoi fare. Lo sai tu questo? Come mai certe deviazioni in Italia, in Europa, nel mondo, si sono estese così velocemente? Perché l'ha detto Nicola, chi è Nicola? Non ho capito. Ma l'ha detto quel grande predicatore. Allora, qual è verità? O no? Come mai in Italia si è così diramato il divorzio e nuove nozze? perché l'ha detto un pinco pallino qualsiasi? Chi è che sta parlando? Chi è che chiama Mario? Ma lascia la casa sua. Gli uomini più in vista in Italia hanno fatto questo, hanno avuto dei problemi nelle loro famiglie, hanno cambiato idea, hanno scritto dei libri e sono diventati verità. Gente che hanno girato il mondo. Non era meglio che se ne stavano a casa? Il Signore guarda la fedeltà. E chi è fedele servirà a Dio, si muoverà, cingerà i fianchi, si cingerà i fianchi e servirà il Signore nello spazio in cui Dio l'ha messo, nella misura in cui Dio lo farà servire, nell'ambito in cui Dio l'ha messo. Perché questi orientali, voi sapete che avevano una doppia veste, e se si mettevano a camminare, a correre, senza alzarsi questa veste e quindi mettere una cintura ai propri fianchi, sarebbero stati impediti di camminare, di correre, non potevano andare. Geremia, tu hai una responsabilità. Se tu non ti metti la cintura della verità, tu inciamperai. È vero che io sto controllando la tua vita, ma tu hai la tua responsabilità. Alzati, abbiamo letto ancora. Muoviti. No, fratello, essere fedeli non è essere passivi. Servire Dio come piace a Lui, questo vuol dire. Non come piace a me, non come penso io, ma come piace al Signore. Non è forse vero che quando si parla dei talenti, alla fine il Signore dirà: vieni mio fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, poca, ma io ti costituisco su molte cose. È vero o no? Poca cosa. Per noi ha fatto poco, per il Signore ha fatto tutto. Cingiti i fianchi, alzati, poi dice, guardate fratelli, di loro tutto quello che io ti comando. Ah, questo è complicato. Io vorrei aggiustare un po' sto messaggio, perché qui mi danno addosso. Perché se io dico si può divorziare, una fascia di persone poi non mi invitano più. Ma se dico non si può, poi c'è un'altra fascia che non mi vede più. Allora dico, ogni cosa poi va vista nello specifico. Ho detto né. Allora ecco Clint Eastwood, per un pugno di dollari, le due fazioni. Avete visto il tuo film? Prendevi i soldi di qua, prendevi i soldi di là e te li vedi insieme tutte e due. Questa è politica, questa è diplomazia, ma non è la scrittura. Non ti sgomentare, non lasciarti sgomentare, perché vedi Geremia, se tu ti lasci sgomentare, sarò io che ti umilierò. Non avere paura di quelli che dicono sei un bigotto, non avere paura di dire di persone che ti mettono, come dire, degli epiteti, dei titoli che poi alla fine buttano un po' di fumo negli occhi. Questo è esagerato, questo qua è troppo duro, questo non è amore. Sono tutte frasi per poter coprire qualcosa che non c'è. E molte volte lavorare tanto ha lo scopo di coprire qualcosa che non va. Avete mai sofferto di acufene? Mia moglie ha un'amica, Fiorella, che soffre di acufene. Come si fa per coprire l'acufene? Bisogna sentire qualcosa che è più forte del rumore che c'è nell'orecchio, allora stai bene. E così fa Fiorella. Allora bisogna fare tanto, così non si vede il lievito. Così non si vede il lievito. Così questo rumore nell'orecchio non si sente, allora mi metto delle cuffie e la musica che sento, le parole che sento, vanno a coprire il rumore che c'è nell'orecchio. Ma se sono fedele non divento internazionale. Se sono fedele non mi potrei vedere neanche la chiesa locale dove frequento. Altro che internazionale. Se sono fedele, devi dire tutto quello che io ti ho comandato. L'ha detto Geremia, sì. Qual è stato il riscontro? Ah, gli hanno fatto tutto l'applauso. Che uomo questo. No, questo è un uomo che bisogna tirar via, questo dà fastidio. Questo è venuto come si dice, a rompere le uova nel paniere, no? Oh. Noi vogliamo vivere tranquilli, vogliamo sentirci dei messaggi che non ci fanno, non ci fanno, non ci impegnano. E questo viene qua e cosa dice? No, questo non è possibile. Leggo l'ultimo versetto e mi siedo e vi ringrazio per la pazienza. Romani capitolo 8. Vi ringrazio di cuore per la pazienza. Spero il Signore conosce che tipo di cristianesimo tu hai scelto, però questa mattina tu puoi scegliere il cristianesimo biblico. E Dio sa se tu sceglierai questo. E se tu sceglierai questo, allora Dio questa mattina controllerà, gestirà anche la tua vita, anche i pensieri sbagliati che hai avuto fino adesso, la vita, la condotta sbagliata che hai avuto. Dio lo farà. Ma se tu non lo farai, Dio sa e ti lascerà nei tuoi pensieri e ti darà quelle che tu desideri di più. 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. C'è un disegno di Dio. C'è un disegno per te, c'è un disegno per me, ma c'è un solo modo per realizzare questo disegno: amare il Signore. Nessuno deve essere amato più del Signore, se non è così. C'è un disegno lì, però rimane lì in comune. C'è in mano il geometra, ma noi non lo leggeremo mai. Alla fine avremo vissuto. Stamattina il telegiornale diceva che è morto quello di Apollo 12, no? 86 anni. Che grande scoperta che ha fatto. Bravo. Ma adesso dove sei? Dove sei adesso? Quanti milioni di dollari ti hanno dato per fare questa scoperta? Dove sono? Com'è finita la tua vita? Che il Signore ci aiuti, fratelli. Ci aiuti, vi aiuti a dirvi quello che io non sono riuscito a dirvi e a penetrare nel vostro spirito come solo Lui sa fare. Grazie. Amen.
Signore Padre, vogliamo adorarti e ringraziarti.